www.readyjoe.it e la storia continua. La terra degli uomini nel Medioevo. In mezzo al corteo che faceva ingresso a Granada, sotto messa, si trovava un genovese di Lisbona chiamato Cristoforo Colombo. Ma che ci faceva a Lisbona questo genovese? Come molti dei suoi concittadini rovinati da Venezia, era andato a offrire i suoi servizi ai marinai del secolo e non si sa mai a dividerne la fortuna. Grazie a una provvidenziale svolta del destino, questi genovesi contribuiranno alla rovina di Venezia. Da 6 anni si sforzava di convincere i re cattolici che il suo progetto di viaggio non era una chimera ed era venuto a tentare un ultimo sforzo al campo di Santa Fe. I portoghesi avanzavano sul cammino delle grandi scoperte, da quando nel 1415 Enrico il Navigatore aveva aperto a Sagres una scuola di navigazione, creato una giunta di matematici e lanciato le sue prime navi verso le coste dell'Africa. Ma perché tutte queste scoperte e proprio adesso? Nel 1402 Giovanni di Bettencourt aveva tentato di colonizzare le isole Canarie. La Francia, in altre faccende affaccendata, non gli stette dietro. Allora egli cedette i suoi diritti al re di Castiglia. La prima causa della scoperta del mondo è che non lo si conosceva. Credo che questo concetto abbia bisogno di qualche spiegazione. I ben informati ammettevano che la Terra fosse rotonda, ma non si trovavano d'accordo circa le sue dimensioni. Secondo Tolomeo, il grado misurava 50 miglia nautiche, secondo l'astronomo arabo Al-Fraganus 66,2 miglia, e l'oceano che si estendeva tra l'Europa e l'Asia non era traversabile. Questa opinione era, disgraziatamente o fortunatamente, confutata dalle più alte autorità. Aristotele, che sosteneva che fosse navigabile, il profeta Esdra, invocato da Bacone e ripreso dal cardinale di Ailly nel suo Imago Mundi, secondo cui Dio, al terzo giorno della creazione, aveva prosciugato i 6/7 del globo. Dunque, le due estremità dell'Eurasia non erano lontane l'una dall'altra e si potevano facilmente raggiungere l'India da ovest e Cristoforo Colombo, a margine dell'Imago Mundi, annotava: la fine delle terre abitabili verso l'Oriente e la fine delle terre abitabili verso l'Occidente sono assai vicine. E in mezzo c'è un piccolo mare in cui non c'era posto né per gli Azechi, né per gli Inca, né per l'America. Il mondo non lo si conosceva a quel tempo, ma se ne parlava molto. Si parlava delle meraviglie del Katai, a Cina, dopo Marco Polo, delle favolose ricchezze del regno del prete Giovanni, di cui Marco Polo diceva di aver incontrato dei sudditi nel regno di Hoengut, accanto alla muraglia della Cina, e che ora si tendeva a situarlo in Abissinia. Si parlava dell'oro del Sudan e delle spezie dell'India, ma a un certo punto restava oscura e sul quale si teneva duro nella penisola iberica. Sant'Agostino aveva detto che gli antipodi non potevano essere abitati da uomini che, primo, vivrebbero a capo all'ingiù, secondo, non sarebbero nati da Abramo e il terzo non avrebbero potuto essere raggiunti dal messaggio universale del Vangelo. E Cristoforo Colombo rovesciò abilmente l'argomento, esponendo ai re cattolici che sarebbe assurdo che Dio avesse creato il mondo e ne avesse poi lasciato la maggior parte inutile se era disabitata. E affare fatto, dirà. Mi feci messaggero presso quei principi del nuovo cielo e della nuova terra, in cui parla nostro Signore nell'Apocalisse per bocca di San Giovanni, dopo averlo già fatto per bocca di Isaia. Il nuovo mondo, l'espressione sua, quello che ancora non aveva ascoltato la buona novella. Questo mondo, gli europei ormai avevano i mezzi per scoprirlo: la bussola, l'astrolabio, il timone, le galere più potenti costruite dai veneziani al tempo della guerra dei 100 anni per raggiungere Bruges, le caravelle messe a punto dai portoghesi verso il 1440, la polvere da cannone per persuadere i selvaggi ad accogliere la buona novella. Insomma, avevano bisogno di scoprire altre terre e altre vie marittime. Per i portoghesi era una necessità primaria di andarsi a prendere il loro grano in Marocco e a Madeira. Per gli iberici l'esigenza di andare a cercare fortuna altrove. Richiamo di mercanzia per Brabante, il Reno, le città tedesche dal giovane porto d'Anversa in pieno sviluppo, sete d'oro, le importazioni d'oro dal Sudan si rarificarono quando l'economia occidentale in espansione chiede moneta metallica, carestia di spezie, pane dei sogni e delle ebbrezze che si disseccano quando il corpo rinascimentale esige più che mai di vivere la sua vita. Ed ecco che gli ottomani hanno interrotto la linea per l'Oriente, prospettiva esaltante per i capitani della finanza di trovare nuove sorgenti di approvvigionamento, di accaparrarsi nuovi monopoli, inebriante prospettiva per i capitani di lungo corso di cogliere alle spalle l'eterno infedele. www.redigio.it e la storia continua.